tutto quello che abbiamo detto in queste tre giornate era l'antecedente per poter rispondere, però la vita è sempre fatta così, per poter rispondere a, allora, quelle due difficoltà, come facciamo a sormontarle? Ecco il dono dello Spirito di Gesù, cioè il dono che Gesù fa a noi del suo Spirito è proprio il dono che permette a noi di attraversare quelle due difficoltà. Così, quando attraversando queste difficoltà noi rispondiamo, famosi voti, noi rispondiamo con, dal punto di vista della nostra responsabilità, cioè praticamente noi accettiamo attraverso quelle vie di vivere la nostra umanità in pienezza, fecondata dallo Spirito. Questo sarebbe, come dire, l'arco di sviluppo di tutto il discorso. Allora, vi accorgerete che quello che noi abbiamo in testa, non so, dell'azione dello Spirito Santo, su che cosa opera lo Spirito Santo, eccetera, ma come anche in, per molte altre cose del Vangelo, no? Si tratta come per noi, come di contenuti, no? Spirito Santo, terza persona della Santissima Trinità, l'opera dello Spirito Santo, non so, i famosi doni, no? Cioè, è come se noi cogliessimo sempre dei contenuti, mai ci accorgiamo che la dimensione più profonda è quella di accogliere la dinamica che mette in moto. Tutta la rivelazione di Gesù sta nel farci portare dentro questa dinamica, che è poi una dinamica di rivelazione, per accogliere il segreto di Dio e condividerlo con tutti. La logica profonda, è data da quel versetto che è in due punti dei Salmi, il Salmo 8 e il Salmo 144, da dove si dice: che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? È come se questo Salmo mettesse in risalto la povertà dell'uomo. Ma cosa siamo noi rispetto a quello, no, che Dio svela? Cosa siamo noi? Invece le antiche versioni, per esempio quella greca e anche quella latina, hanno reso il testo così: Signore, che cos'è l'uomo perché a lui ti sia fatto conoscere? Quindi non è sottolineata la miseria dell'uomo, è sottolineata l'estrema benevolenza di Dio che vuole farsi conoscere all'uomo, che si fa conoscere all'uomo. Voi sapete che nelle espressioni della scrittura conoscere e farsi conoscere implica una relazione totale, una relazione di intimità. Allora, è proprio su questa percezione quello che Gesù dirà: al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Punto. Se voi siete bravi o cattivi è del tutto secondario. È piaciuto a lui fare così. Naturalmente è piaciuto a lui svelare ai piccoli. Quindi ogni forma di vanteria, no? di chiamiamolo di orgoglio, no? Non ha posto davanti a Dio. Perché tutta la benevolenza sta in lui che si rapporta a noi, non in noi che ci rapportiamo a lui. La nostra invece psicologia interiore è tutta al contrario. Volevo fare degli esempi, ma è meglio di no. Comunque, è tutta al contrario. Quelle due difficoltà che dicevo ieri, no? La radicalità e quella che la via dell'abbassamento, no? Non hanno nulla a che fare con la nostra parte istintiva, hanno però a che fare con il nostro cuore. Allora, dentro questo, diciamo, mistero, no? Di benevolenza di Dio nei nostri confronti, allora mi rifaccio, per parlare dello Spirito Santo, del dono dello Spirito, alla promessa di Gesù. Voi la leggete in Giovanni 16, 13. Il testo, nella versione ultima, no? Della CEI, dice: quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Entrare in questa espressione di Gesù e cogliere la portata di questa promessa è fondamentale per poter vivere la nostra risposta al Signore. Vorrei sottolineare proprio di questa espressione pezzo per pezzo. Allora, lo Spirito è chiamato lo Spirito della verità, non di verità, ma lo Spirito della verità. Vuol dire, la verità non è una qualifica dello Spirito, come a dire, lo Spirito dice sempre cose vere. Non è questo. Ma è lo Spirito della verità, e la verità nel Nuovo Testamento è sempre lo splendore di amore del Padre per noi. Quindi lo Spirito della verità è lo Spirito che ha a che fare con la manifestazione dell'amore del Padre per noi, che in Gesù ha il suo testimone per eccellenza. Quindi lo Spirito è sempre lo Spirito di Gesù, perché è Lui il testimone dell'amore del Padre per noi. E dire lo Spirito della verità è che lo Spirito ha a che fare con tutto ciò che attiene alla manifestazione dell'amore del Signore per noi. Il che significa che anche da un punto di vista poi concreto, l'azione spirituale, un cammino spirituale, una via spirituale, allude soltanto a questo. Fuori di questo non c'è spirito, c'è soltanto proiezioni nostre. C'è morale, c'è etica, c'è giustizia, non so, ma non c'è spirito. Ma noi, che vogliamo seguire Gesù, è in questo dono specifico di Gesù che sta il di più dell'essere discepoli di Gesù, non altrove. E quando si dice è lo Spirito della verità, quindi ha a che fare con la manifestazione dell'amore del Padre per noi, sottolinea anche la dimensione di comunione con Dio. E tutto ciò che non parla della comunione con Dio, oppure che in qualche modo, non so, diminuisce, oscura, impedisce la comunione con Dio, non proviene dallo Spirito. Vi faccio un esempio così. Allora, supponiamo, abbiamo bisticciato, e tu dici, ma no, ti sei comportata male, no? Io faccio l'osservazione all'altro e mi sembra giusto, addirittura a volte noi diciamo dovere, no? E faccio l'osservazione. Però faccio l'osservazione proprio quando mi sono arrabbiato. Questa osservazione produrrà comunione con Dio? Ma manco. Allora, quel moto che io attribuisco al mio senso di giustizia, al dovere fraterno, mettete quel che volete, non avendo niente di spirituale, viene dal diavolo. È facile riconoscere il diavolo quando ti vuol far fare cose cattive. Non è affatto facile riconoscere il diavolo quando ti presenta cose che appaiono buone. Ma in gioco è, non basta che appaiano buone, bisogna che diciamo, provengano e conducano a questo spirito della verità. Guardate che non è così scontato nella vita. Poi dice, no? Vi guiderà a tutta la verità. E qui c'è una specie di, cioè proprio come testo, proprio dal punto di vista, diciamo, chi ha studiato lettere, dal punto di vista dell'analisi logica, no? Allora, vi guiderà alla verità. Allora, io guido te là, vuol dire che là è il punto, prendo te e ti porto là. Ecco, non è questo. Cioè, lo spirito non è che prende noi che siamo qua e ci porta là perché là c'è la verità, come a dire. Noi siamo qua, lontani da Gesù, ad esempio. Allora, lo spirito prende noi qua e ci porta là dove è Gesù. Non è questa l'immagine. In greco la cosa è veramente singolare, no? Tutti i codici antichi, non tutti, la grande maggioranza, dice vi guiderà in tutta la verità, è, per usare il termine, è stato in luogo, non moto a luogo. Per le sorelle straniere, voglio dire, io sono qui e vado là, si dice è un movimento per raggiungere un luogo. Io sto qui, è un movimento, come dire, di stato. Non so come spiegarvi. Cioè, di stato, no? Avete capito? Allora, la prospettiva che c'è sotto è enormemente diversa da quella che noi immaginiamo. Perché è questa. La guida dello spirito non è tesa a farci raggiungere la verità, che poi è sempre l'amore, eh? Ma è questa la cosa straordinaria, ma ad aprire ogni evento, ogni situazione della vita alla manifestazione della verità, il che significa che ogni evento della vita, anche il nostro bisticcio, ogni evento della vita può essere aperto all'esperienza dell'amore di Dio. Allora, se è un'azione, diciamo, proprio buona, allora si apre per farci condividere, no, insieme questa fraternità. Se è una cosa cattiva, noi stiamo bisticciando, io ho fatto un peccato, la stessa cosa è lo spirito che ci guida. Cioè, anche quando c'è un peccato, io posso aprirmi all'esperienza dell'amore di Dio, se non altro, pentendomi, se non altro. Ma quello che vale di più è rispetto agli eventi che ci piacciono o non ci piacciono, oppure rispetto a come ci trattano i fratelli, ci trattano bene o ci trattano male. Allora, la guida dello spirito, quando noi preghiamo lo spirito, non è che diciamo, Signore, io sono proprio debole, fa che tutti mi trattino bene, perché sono io, divento cattivo. Questa non è una preghiera, non è una preghiera sana. È, Signore, io confido tanto in te, se anche mi trattano male, non fa niente. Tu fai dalla mia parte e io non perdo l'amore per loro. Questa è la preghiera sana. D'accordo? E sta a lo spirito ci guida alla verità. Una volta si traduceva alla verità tutta intera, no? Ma non è questo il senso, è molto più preciso la traduzione adesso, si dice no, a tutta la verità, vuol dire ogni circostanza si può aprire al massimo dello splendore dell'amore, non importa se la circostanza è buona o cattiva. Perché quando guida lo spirito, guida a che niente e nessuno ci impedisca di fare esperienza dell'amore di Dio, perfino i nostri peccati. Poi, quando farò degli esempi rispetto ai voti, perfino i peccati contro la castità possono portare a fare esperienza dell'amore di Dio, perché è il tipo di peccato che istintivamente ci rovina l'immagine, e quindi possiamo veramente chinare la testa, e chinando la testa diventare più dolci. Ma noi non riusciamo a cogliere questo, perché siamo troppo impegnati a questo è buono, questo è cattivo, e non ci lasciamo mai guidare dallo Spirito in tutta la verità, no? Nella verità. In gioco, quando guida lo Spirito, è la possibilità di vivere la nostra vita proprio in tutti gli eventi, buoni, cattivi, simpatici, antipatici, in tutti gli eventi esteriori e interiori, nella logica dell'esperienza dell'amore di Dio per noi. Questa è ciò che contraddistingue l'uomo e la donna spirituale da una che non è spirituale. È solo questo, non altro. Allora, ogni evento che è vissuto nell'esperienza dell'amore di Dio ci trascina alla comunione con Lui e con i nostri fratelli. E non importa se noi abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male. E non importa se gli altri ci hanno fatto bene o ci hanno fatto male. Riuscire a percepire questo, non solo con la nostra testa, ma con le nostre risorse interiori, è veramente il cuore della pratica spirituale. E poi aggiunge, anche questo è soltanto Gesù che può dire queste cose qua. Allora, aggiunge, perché vi guidano a tutta la verità? Perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Allora, il primo significato è questo. Siccome Gesù, nella sua umanità, è il testimone per eccellenza della manifestazione dell'amore del Padre per noi, allora lo Spirito che guida a che questa manifestazione diventi effettiva per il nostro cuore, è chiaro che lo Spirito non può suggerire altre parole che non quelle che Gesù ha detto. Perché se Lui è il testimone per eccellenza, lo Spirito richiama questo. E questo è già molto bello considerare. Ma c'è un significato ancora più misterioso. E questo, se ci pensiamo davvero dalle vertigini, è come nell'amore. Quando parti, brum. Allora, questa espressione non è legata semplicemente a ciò che Gesù ha detto, ma a ciò che la vita di Gesù è per il mondo fin dall'eternità. Perché quell'essere inviato da parte di Gesù non è un pensiero temporale di Dio. Facciamo gli uomini, porca miseria, si sono comportati male, riaggiustiamoli un po' e mandiamo. Non è così. È che fin dall'eternità il pensiero di Dio è la creazione e la salvezza dell'uomo. Voi avete presente l'icona della Trinità di Rublev? Avete in mente, no? Allora, abbiatela in mente, no? E io ve la descrivo. È proprio bello, l'ho vista in originale. È alla Galleria Tritakov. È proprio un'icona straordinaria. Non so, le stampe non hanno niente a che fare quanto ai colori rispetto proprio all'originale, no? Allora, questa icona è stata dipinta pochi anni dopo la distruzione totale di tutto il territorio di quella zona, che siamo a nord di Mosca. perché erano arrivati tardi, avevano distrutto tutto, il monastero compreso evidentemente, no? Poi viene ricostruito e in poco tempo dalle macerie viene fuori un'opera del genere, che esprime un senso di pace che va al di là della tragedia della storia. Ma non che va al di là perché passa sopra, va al di là perché l'ingloba. E questa è l'annotazione storica. Poi guardate l'icona. Ci sono i tre angeli attorno alla tavola. È chiaro che la primitiva immagine si chiama la filossenia di Abramo, cioè quando Abramo accoglie i tre viaggiatori, no? E prepara loro da mangiare. Ma col tempo, soprattutto per la tradizione patristica, no? Questa immagine è servita per presentare, per illuminare, no? Per suggerire il mistero della Trinità. Poco a poco Abramo e Sara sono spariti, no? Sono arrestati i tre angeli e sono stati visti come le tre persone della Trinità. Se voi osservate attentamente e prendete un compasso e fate perno sul calice e poi tirate un cerchio, i tre angeli stanno esattamente dentro questo cerchio, esattamente, a esprimere l'armonia. La testa degli angeli è inclinata l'uno verso l'altro in un dolce colloquio, ma il colloquio è indicato dalla mano, il contenuto del colloquio è indicato dalla mano dell'angelo di centro che fa riferimento al calice, calice la coppa, no? Non si vede bene anche nell'originale, ci vuole una lente, no? Ma guardando bene c'è inscritto in questa coppa l'agnello. Ora, cosa ha a che fare l'immolazione dell'agnello prima del peccato del mondo? Noi immaginiamo sempre che il sacrificio di Gesù è dovuto al peccato. La scrittura non riporta solo questa visione. Riporta anche quello che nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 13, al versetto 8, si dice che l'agnello è immolato prima della fondazione del mondo. Questo vi dà l'idea del mistero dell'amore che precede il peccato, lo ingloba. Non è che Dio ha stabilito di mandare il figlio perché l'uomo ha peccato, ma questo ha un risvolto enorme nella nostra vita. Per esempio, quanta fatica facciamo noi, per esempio, ad accettare, non dico le sofferenze, che questo tutti facciamo fatica ad accettare le sofferenze, ma soprattutto le ingiustizie gravi della vita, no? E questa difficoltà pesca sul fatto che se io non ho fatto niente di male, perché mi deve succedere questo? Cioè, per noi il male è sinonimo di conseguenza della colpa, a livello istintivo, ma l'esperienza della vita dice esattamente il contrario, e con tutti gli esempi che noi abbiamo di questo contrario, nessuno di noi assimila questa realtà. Per poterla assimilare dovete guardare all'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Allora, lo Spirito è colui che ha partecipato a questo colloquio eterno a favore dell'uomo. Quando lo Spirito guida noi alla verità, cioè apre ogni evento perché noi lo possiamo vivere da dentro, l'esperienza dell'amore di Dio per noi, pesca in questa radice di eternità. Noi di Dio non conosciamo niente, sono stati scritti e proclamate mari di parole, ma nessuno sa se questo è vero. Solo questa cosa noi la possiamo dire di Dio, sapendo che è vera di Dio. Noi possiamo dire non la capiamo, va bene, ma non possiamo dire è falso. Allora questa cosa cambia completamente il nostro modo di riferirsi al Signore e quindi a Gesù e quindi a essere guidati dallo Spirito nella vita concreta. Tutti i nostri principi, non so, di dovere, di responsabilità, non sono espressivi della sequela di Gesù se non pescano qua. E difatti, quando non pescano qua, per esempio, pensate a un fratello che dice: io non sbaglio mai. Voi non potete riposare su di lui, di sicuro. Perché non conosce dolcezza. Se invece il nostro impegno pesca qui, allora è una disciplina di amore. E voi sapete che l'amore non è così istintivo come sembra. Per poter vivere l'amore, dovendosi abbassare ed essendo radicale, se voi non assumete una disciplina interiore, voi strozzate la gente, non che l'amate. Voi potete subissare nel vostro bene alla gente e soffocarla. Invece qui è in gioco tutta un'altra cosa. Allora questa espressione, l'agnello è immolato fin dalla creazione dell'agnello, provate a collegarlo. Quando subite un'ingiustizia, quando subite un'afflizione, quando c'è qualcosa da soffrire, non è in ragione della colpa, è in ragione di una intimità più profonda con quello che è la storia dell'umanità, con quello che è il segreto di Dio, perché lui per primo ha vissuto così. Io a volte faccio la domanda: Dio può chiedere a noi una cosa che lui non abbia già patito? Vi ricordate, non so se il primo giorno, il secondo giorno, vi ho fatto l'esempio di Pietro, no? Quando dice: io darò la vita, no? E lui risponde, dice: ma cosa stai dicendo, no? Ma non è semplicemente che gli annuncia il tradimento, è che fin tanto che io non l'ho data, tu non la puoi dare. Fin tanto che io non l'ho data, tu non la devi dare a me, ma la devi dare a coloro ai quali io l'ho data. Allora, il dare la vita non è dare la vita a Dio, è metterla a disposizione, perché Dio si serva dalla nostra vita per soccorrere la vita di tutti. Questo è il riferimento, l'immolazione ha a che fare con lo splendore dell'amore, non con una colpa da sanare, non con un peccato da espiare. Ha a che fare con questo splendore di amore. E tutti sappiamo, tutti, che l'amore splende assai di più quando, portando un'afflizione, non resta succube, resta libero dentro, resta libero di mostrare amore, di vivere amore. È quello che ha fatto Dio con noi. Se voi leggete le scritture sotto questa angolatura, per esempio Gregorio Magno ha una bellissima espressione: tutta la scrittura a cosa si riduce? A conoscere la carità di Dio. Tutto l'impegno dell'uomo, cosa si riduce? A vivere della carità di Dio. Punto. Tutte le scritture dicono questo. Noi, per poter cogliere, accogliere, seguire, nel senso di vivere questo, abbiamo bisogno del dono dello Spirito che ci fa Gesù. In questa ottica, Spirito della verità, che ci guida a tutta la verità, perché ha ascoltato fin dall'eternità questa parola di amore di Dio. Tenete conto poi di questi altri due particolari. Allora, nel colloquio dell'ultima cena, Gesù promette lo Spirito. Quando però lo dà? Quando muore. Voi sapete che l'espressione, no, che usa la scrittura, è chiaro che può essere letto come morì, rese lo Spirito, no? Però non per nulla non hanno usato il verbo morì, perché quello Spirito di cui lui era ripieno è stato dato, è stato riconsegnato, diciamo, al Padre, perché venga dato a noi. E proprio perché Gesù non sta attaccato a nulla di sé, verrà risorto. Cioè, non solo la morte non ha potere, ma nella morte porta la vita. Ed è il mistero della nostra, come dire, chiamiamolo così, non so, del nostro essere peccatore, no? Del fare i peccati. Cioè, non è che quando il Signore ci perdona i peccati mette una coperta sopra, ma entra in modo che, posso esprimere così, in modo che le energie che noi abbiamo messo nel peccato, che ci hanno mortificato, Dio le risana, ma proprio da dentro il peccato, in modo che portino vita. E la vita a noi viene di conseguenza, se la diamo a... Se noi diamo la vita ritorna ridondante su di noi. Se noi la vogliamo noi per darla agli altri, vi saluto. Non succede niente. Allora, lo Spirito che parla al nostro cuore è lo Spirito che Gesù emise dalla croce. In questo senso è che la guida dello Spirito ha sempre una dinamica pasquale. L'amore non si vive, diciamo, in modo unidirezionale, cioè io voglio il bene, faccio il bene e aumento nel bene. Non è così. Se io voglio il bene, vuol dire che devo accettare il male senza essere mortificato. Allora il bene che fruttifica è un bene che si allarga e si estende a tutto, a tutti. Quel bene porta vita. Il bene che voglio io e lo do all'altro può benissimo non portare vita né all'altro né a me. Non so se sono riuscito a suggerire. E voglio ancora aggiungere una cosa, e poi dopo nel pomeriggio risponderò in maniera diversa. Pensate al mistero della Pentecoste. Quali sono le due immagini che segnalano l'avvenuta dello Spirito? Come? Non l'ho capito. Il fuoco? Ma il fuoco compare in una forma particolare. Lingue come di fuoco. Perché fuoco e lingua? Allora, il fuoco esprime questa manifestazione dell'amore di Dio per noi. La lingua dice che questa manifestazione, quando io la allargo a tutti, deve essere una lingua di comunione. Se la lingua che io uso, quindi pensate, no, parole, gesti, modi, no, non è di comunione, quel fuoco si spegne. Quindi lingua e fuoco è l'amore che si esprime con un, come desiderio, compimento di comunione. E non per nulla si dice che lo Spirito di Dio conosce ogni voce. Pensate per esempio alla struttura nostra. Prendiamo la parte istintiva, carnale, e la parte diciamo, spirituale, no? Allora, la parte spirituale può conoscere la lingua della parte carnale. La parte carnale non conosce la lingua spirituale. Quindi quando io sto al livello della parte, diciamo, istintiva, so già che non userò una lingua di comunione. E non usando la lingua di comunione vengo estromesso da questo segreto di Dio, per cui io non potrò né compiere i miei desideri né favorire la vita degli altri. Invece quando la lingua è di comunione, allora anche la parte carnale resta inglobata, tanto che non esiste una comunione astratta. Non posso dire, come dice Giacomo, no? Uno si presenta lacero, povero, ha fame, dice, ma come sei bello, guarda, vai in pace. Se tu non dai, no? Allora, il modo di dare, lo scopo del dare, l'energia, diciamo, quello che esce da te, deve sempre parlare di comunione. Allora è il fuoco che lo Spirito è stato effuso nei nostri cuori, no? Perché noi possiamo accedere alla comunione che Gesù ha manifestato essere per tutti gli uomini. Non so se, secondo me, questo è un suggerimento, però prendetelo con beneficio di inventario, ma ogni volta che noi vogliamo compiere una pratica spirituale, ma la prospettiva è stretta, cioè riguarda noi, sistemare, essere buono io, cercare di fare bene io, no? Cioè quando la prospettiva è stretta, voi non gusterete niente. Quando la prospettiva è larga, potete gustare qualsiasi cosa, perché in questa prospettiva larga il cuore si distende e trova l'energia. Noi abbiamo delle energie immense, sono sotto chiave. La chiave l'abbiamo buttata via e non sappiamo neanche dove l'abbiamo buttata. Ma le energie sono immense. Allora, in questo senso, no? Per davvero accogliere il dono dello Spirito significa riaccedere a queste energie immense, che sono le energie della comunione con Dio e con i fratelli, che presiede e alla creazione e alla redenzione. Una vita religiosa che, non dico che, insomma, non è che deve tematizzare questo, ma che non parla di questo, mi dite che senso ha? E dopo farò i miei esempi sui tre.